Allora, il primo referendum si svolse, come vi dicevo, sulla legge sul divorzio. Nessun problema, la Corte Costituzionale ha ammesso il referendum non trovando nessuna contrapposizione rispetto alle materie escluse dall'articolo 75. Il secondo referendum si svolse sulla legge sull'aborto, con qualche problema in più per la Corte Costituzionale, ma il vero problema si pose sul terzo referendum. E siamo nel 77. Perché? Perché i radicali avevano assunto il referendum come principale strumento politico. E avevano incominciato a proporre pacchi di referendum. E con la sentenza 16 del 78, la Corte Costituzionale ha dovuto uscire da quella che era una sua iniziale giurisprudenza molto self-restraint, cioè autolimitatrice del suo peso nel giudizio di ammissibilità. Fino allora la Corte aveva sempre detto: io giudico in base all'articolo 75, né divorzio né aborto hanno rilevanza per le materie indicate, per cui non ci sono ragioni per dichiarare inammissibile il referendum. E infatti la dottrina cominciava a interrogarsi su quanto poteva tenere questo quadro. Faccio un esempio: se improvvisamente il popolo italiano decide di eliminare il reato di omicidio, non c'è più l'omicidio, si può uccidere impunemente. Questo non riguarda le cinque materie dell'articolo 75, tributi, bilancio, amnistia, indulto, trattati internazionali. Non sta lì. E la Corte dovrebbe dire che è ammissibile. Se fosse abrogata quella norma, la conseguenza sarebbe che non verrebbe più tutelata penalmente la persona umana. Chiunque potrebbe essere piacevolmente ucciso. Allora, capisco che l'esempio sia un po' da deficiente, mi riescono sempre piuttosto bene questi esempi, ma il problema è evidente, insomma, ci possono essere esiti referendari che sono evidentemente in contrasto con la Costituzione. E allora come dicono i giuristi, delle due una. O c'è un giudizio preventivo che si estende, per cui le cause di ammissibilità diventano più ricche delle cinque materie indicate nel 75, oppure c'è la possibilità di un giudizio successivo, per cui l'esito del referendum potrebbe essere impugnato di fronte alla Corte Costituzionale. E su questo, piacevolmente, la dottrina si è intrattenuta per un po' di tempo. E finché non è intervenuta la sentenza 16 del 78, detta anche sentenza Paradin, estensore della sentenza Livio Paradin, che è una sentenza fondamentale, contestatissima, una delle sentenze più contestate della Corte. Io l'ho sempre trovata una sentenza così sensata e ben argomentata. Qual era il problema? Il primo quesito, uno dei quesiti di questo pacchetto di referendum, diceva: volete voi abrogare gli articoli 17 primo comma nella parte riguardante l'ergastolo, 53 primo comma sull'uso legittimo delle armi, 57 bis sui reati commessi con il mezzo stampa periodica e non periodica, 203-204 secondo comma, eccetera, sulla pericolosità sociale e sulle misure di sicurezza, 222-223 sul ricovero in manicomio, 226 sul trattamento di minori non imputabili, 229 seguenti libertà vigilata, 233 sul divieto di soggiorno in determinate zone, 234 sul divieto di frequentare pubblici spazi di bevande alcoliche, 235 in tema di espulsione dello straniero dal territorio e così via. 96 articoli del codice penale, che andavano fino al vilipendio delle istituzioni, l'abbandono collettivo del posto di lavoro, la vendita dei stampati, l'istigazione a disobbedire alle leggi, il boicottaggio e così via, e presi in un unico quesito. Per cui gli elettori erano posti di fronte alle alternative se votare sì o no all'abrogazione di 96 articoli del codice che riguardavano 96 diverse fattispecie di reato. Questo era uno dei quesiti. E la Corte incomincia a dire, attenzione, io, il giudizio di ammissibilità del referendum non riguarda soltanto il riscontro formale tra la materia sottoposta al referendum e le materie escluse dall'articolo 75, ma riguarda anche la stessa natura del referendum. Il referendum è la consultazione dei cittadini su un quesito, non su 96 quesiti presi dentro in un unico contenitore. E qua introduce un discorso che è un discorso che poi è stato difficilissimo da tenere, ma voi capite che è fondamentalmente giusto nella sua origine, sulla omogeneità dei quesiti. Tu puoi porre agli elettori un quesito che riguardi anche 300 articoli del codice, purché sia riconoscibile una matrice comune. C'è un problema, che so, le misure di sicurezza, benissimo, allora tu prendi tutti gli articoli del codice che prevedono le misure di sicurezza e ne proponi l'abolizione. E questo avrebbe la omogeneità sufficiente per considerarla un quesito. Se tu invece di proporre un quesito ne proponi 80, che cosa poni di fronte all'elettore? Non la scelta se rispondere sì o no a un quesito, ma una scelta di rispondere sì o no a 40 quesiti, di cui magari uno, 40 vorrebbe approvarli, 40 vorrebbe respingerli. E allora tu stai forzando la libertà di voto. Quello che la Corte escogita è ragionare non sulle materie sottoponibili o meno al referendum, ma su che cosa sia il voto al referendum e quali siano le garanzie di chi va a votare il referendum, al quale può essere posto un quesito, ma non può essere posto un plebiscito. Sei d'accordo con me? Perché quello che in sostanza il referendum pone è questo messaggio. Sei d'accordo con me che propongo il quesito, il referendum, che riguarda cose molto diverse, tra le quali tu non puoi praticare scelte? Se i radicali avessero sottoposto, diciamo, 96 quesiti, la Corte non avrebbe battuto ciglia probabilmente. Magari la tipografia di Stato che doveva fare 96 schede elettorali avrebbe un po' protestato, ma sarebbe stato tollerabile perché, per esempio, io sicuramente avrei abrogato volentieri la propaganda, l'apologia sovversiva antinazionale, ma un po' di meno avrei magari, sarei stato d'accordo a... trovo difficile trovare qualcuno che l'avrei abrogato volentieri. Il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, tutto sommato, magari può anche essere un reato che deve stare in piedi, non lo so, faccio un'ipotesi, ma la mia libertà di voto viene forzata quando tu mi dici o sì o no. Guardate che tra l'altro dire sì e no non è senza conseguenze, perché qui bisogna anche ragionare su quali sono le conseguenze del referendum. Se il referendum è approvato, c'è l'abrogazione. Se il referendum è respinto, scatta un divieto di riproporre il quesito per un certo numero di anni. Capite? Per cui c'è un effetto preclusivo, per cui a questo punto io posso anche giocare su questa carta, proporre dei quesiti talmente malformati che gli elettori dicono no, solo per proteggere quello che, se fosse stato isolato dalla legge, gli elettori avrebbero detto sì. È tutto un modo, dice la Corte, per forzare la libertà di voto e per trasformare il referendum in una cosa molto diversa, che è il plebiscito. referendum e plebiscito sono due istituti diversi. Il referendum serve per abrogare singole norme. Il plebiscito è semplicemente una richiesta di consenso. Quando i Savoia fecero l'unità d'Italia, la fecero a colpi di plebiscito, di approvazione di una situazione di fatto, in modo per catturare il consenso. E allora su questo quesito così complesso, la Corte innanzitutto iniziò a estendere le cause di inammissibilità. Cause di inammissibilità legate al problema dell'omogeneità del quesito. Ora, di sentenze la Corte poi ne ha fatte tantissime, quasi ogni anno è stato proposto qualche referendum e la Corte ha dovuto impegnarsi nel giudizio di ammissibilità. E il problema dell'omogeneità di quesito è stato una delle questioni più complesse. Quando fu proposto il referendum elettorale su quello che prima vi citavo, la legge elettorale del Senato, anche lì il quesito toccava decine di articoli della legge elettorale, decine. Per la Corte aveva detto, è vero che tocca moltissime disposizioni, ma è anche vero che è perfettamente riconoscibile la matrice unitaria. La matrice unitaria è abrogare tutto ciò che comporta che non scatti il sistema maggioritario per il Senato, ma sia un finto maggioritario che scatta solo il 65% e tutta poi la norma sul sistema proporzionale che si applica quando non scatta il maggioritario. Allora, non è un problema di quanto sia lungo il quesito. Probabilmente il quesito per la legge elettorale era più lungo di questo dei 96 articoli, 97 articoli del codice penale. Però aveva una matrice omogenea, cioè poneva di fronte agli elettori un quesito che era un quesito su cui si poteva rispondere sì e no. Sei d'accordo a togliere tutto quello che non fa scattare il sistema maggioritario? Questa è una domanda accettabile, sufficientemente omogenea per essere sottoposta a un voto che poi è un voto stupido, sì, no? È un voto stupido, no? Non è un voto articolato. Non è che puoi rispondere sì, però, segue spiegazione. Mentre se tu poni 97 quesiti che riguardano almeno 50 questioni diverse, tu stai forzando la libertà di voto. Questo è un ragionamento fatto dalla Corte, che è un ragionamento, da un lato, difficilmente contestabile nella sua intelligenza iniziale, no? È difficile dire è sbagliato ragionare così. Ci doveva accettare questo quesito, ammetterlo. È difficile dirlo. Contemporaneamente è un piano inclinato scivolosissimo, perché a questo punto di ogni referendum bisogna vedere se è omogeneo il quesito. Notate che omogeneo il quesito vuol dire tante cose. Per esempio, se io tolgo una legge ma lascio in piedi il resto della legislazione che fa riferimento a quella legge, è chiaro il messaggio che do agli elettori? E vorrei riuscire a spiegarmi meglio, forse magari portando qualche caso, ma i casi sono sempre complicati da esporre. E io ho intenzione di togliere un istituto, che può essere, che so io, fate voi quello che volete, l'obbligatorietà del... Questa qua, il valore legale del titolo di studio. La laurea c'è un valore legale, uno che è laureato si fregia di dott e ha una serie di applicazioni giuridiche. Per certi posti ci vuole laurea, per altri no, per esempio. Bene, voglio togliere il valore legale della laurea, forse sarebbe anche un'operazione interessante. E così smettiamo di avere le università telematiche dove per avere una laurea, sapete che il CEPO ha fatto un'università telematica dove insegnano dei docenti, ci sono ordinari, associati, eccetera, che è un bello scandalo, però questo non appartiene alla riforma dell'università, perché anzi questo è bello, è molto moderno. Bene, Siccome è uno scandalo che la CEPU possa dare titoli di studio esattamente come l'Università di Ferrara, perché sono due cose leggermente diverse, la risposta può essere: vogliamo il titolo di studio. Così a questo punto la gente dice: vado alla CEPU? Benissimo. Quando poi vai a farti assumere, ti chiedono, come già fanno: scusi, lei dove è laureato? Alla CEPU. Bravo. Le faremo sapere. Chiaro, no? Ecco. Come faccio io a fare un referendum per togliere il valore legale? Basta di togliere la norma dell'ordinamento universitario che prevede il titolo di studio? È un problema, perché se poi lo lascio dentro nei vari ordinamenti di settore le norme che fanno riferimento alla laurea, voi capite che aver tolto quella legge non provoca conseguenze. Il quesito diventa non omogeneo per deficienza, non per abbondanza. Quello del 97 articoli del codice penale era non omogeneo per abbondanza, troppa roba. Ma ci può essere anche troppa poca roba. Io tolgo una norma, illudo l'elettore che togliendo quella norma tolgo l'istituto, ma in realtà il resto della legislazione continua a prevedere quell'istituto. Per cui l'effetto del referendum è un effetto anche dubbio. E la Corte lo dichiarerebbe inammissibile per mancanza di coerenza del quesito. E voi capite che questo apre una discrezionalità della Corte che è enorme. È enorme. La Corte poi addirittura estende il suo giudizio sull'omogeneità del quesito alla normativa di risulta. E l'esempio del titolo studio funziona bene, no? Che cos'è poi la normativa di risulta? Come opera la normativa di risulta? Cioè l'ordinamento da cui abbiamo tolto quella disposizione, come opera? Che effetti dà? Perché se gli effetti sono diversi, totalmente diversi, allora non c'è omogeneità del quesito, perché provochi degli effetti diversi da quella della domanda posta agli elettori. Ma se gli effetti sono nulli, allora quel quesito non ha senso. Stai ingannando gli elettori perché stai facendo prendere una decisione che non ha poi le conseguenze che tu avevi promesso. E voi capite che questo apre un ambito di discrezionalità alla Corte che è enorme, il che di per sé non sarebbe così grave, ma è soprattutto imprevedibile. L'imprevedibilità è un grave problema per una sentenza, perché la decisione di un giudice deve apportare certezza al sistema. Tutto pesa sulle spalle del giudice. Più l'ordinamento è incerto, più il giudice ha il peso di portarlo a certezza. Certezza vuol dire prevedibilità, no? E allora se le sentenze della Corte sul referendum diventano imprevedibili, vuol dire che sta usando dei test, degli standard di giudizio che non sono sufficientemente chiari, affidabili. E quindi sono contestabili. E quindi questo comporta che ogni sentenza della Corte viene duramente contestata. E questo comporta che la Corte perde credito. La Corte sta appesa sulla fontana, nel senso che lo spruzzo d'acqua che la tiene su, lo spruzzo d'acqua della credibilità delle sue sentenze. Se comincia a dire fesserie, e questo è un rischio perenne. Non è l'unico test nuovo che aggiunge la Corte. La Corte usa anche altre strategie per arricchire le ipotesi di inammissibilità. Innanzitutto una interpretazione espansiva delle materie. Per esempio dice una cosa che è anche tutto sommato credibile, no? E se la Costituzione dice che non puoi sottoporre al referendum i trattati costituzionali, questo si riferisce a che cosa? Solo le leggi di autorizzazione del trattato o anche le norme di esecuzione? Questo è un problema interpretativo. L'articolo 75 parla esattamente autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ma che senso avrebbe? Guardate che anche questo, tutto sommato, vedete che forse tecnicamente non è scritto benissimo, perché l'autorizzazione a ratificare il trattato esaurisce i suoi effetti con la ratifica del trattato. È come se io autorizzassi l'acquisto di un panino e poi revocassi l'autorizzazione una volta che mi sono mangiato il panino. Che senso avrebbe? L'effetto giuridico di quell'autorizzazione è consentire un atto, e questo atto è la ratifica del trattato. Autorizza il Presidente della Repubblica a firmare il trattato. Finito. La legge finisce a produrre effetti, per cui abrogarla non avrebbe grandi conseguenze, no? A parte il fatto che se questa abrogazione della legge di autorizzazione significasse che lo Stato impegnato a togliersi dal trattato, a denunciare il trattato, come si dice tecnicamente, subirebbe anche le conseguenze giuridiche sul piano internazionale, ed è questo il senso che voleva raggiungere il Costituente, no? Tolgo il treaty making power, il potere di fare trattati, dalle mani del popolo, del corpo elettorale, per evitare che un voto popolare comporti conseguenze giuridiche. Notate che oltre alla NATO era in discussione il trattato di pace. Allora, un voto popolare che negasse l'autorizzazione alla ratifica del trattato di pace avrebbe prodotto delle conseguenze piuttosto spiacevoli alla Repubblica Italiana, cioè di proseguire la guerra. E sono conseguenze sul piano del diritto internazionale. Però, dice la Corte, se questo discorso è vero, allora noi dobbiamo guardare a tutto ciò che causa conseguenze sul piano internazionale. E queste conseguenze non possono essere soltanto la sola legge di autorizzazione e ratifiche, ma anche le leggi di esecuzione. Se io abrogo una legge di esecuzione di un trattato, quel trattato resta senza applicazione in Italia e crea una inadempienza dell'Italia sul piano internazionale, con le conseguenze tipiche del diritto internazionale. Ecco che la Corte dice, l'interpretazione estensiva dell'articolo 65, così motivata, comporta dire che dove c'è scritto legge di autorizzazione e ratifica dei trattati, si deve intendere anche leggi di esecuzione dei trattati. Bella estensione. Prendiamo il concordato, per esempio, che per metà può essere trattato come trattato internazionale, per l'altra metà riguarda un'altra questione che vi dirò dopo. Il trattato con la Città del Vaticano è eseguito da una serie di leggi. La legge, per esempio, sui beni ecclesiastici, la legge sul riconoscimento delle fedi civili del matrimonio e così via. Se queste leggi vengono abrogate, la conseguenza è che si sta indirettamente paralizzando il concordato, e questo crea l'inadempienza dell'Italia rispetto al suo partner concordatario, cioè la Città del Vaticano, con relative conseguenze. Meccanismo è complesso, come vedete. D'altra parte, se l'articolo 7 ci dice che gli accordi patrilateranensi non possono essere modificati unilateralmente senza modificare la Costituzione, questo significa che noi stiamo ledendo la Costituzione, perché stiamo modificando unilateralmente l'esecuzione dei patrilateranensi, paralizzandoli, senza modificare la Costituzione. Il discorso non è contestabile. C'ha una sua ragione d'essere questo discorso, un discorso serio. Applicatelo al diritto dell'Unione Europea, dove non è sicuramente la legge di autorizzazione quella che conta, casomai è l'ordine di esecuzione, ma è tutto l'apparato di attuazione dell'ordinamento comunitario che finisce con essere protetto dal trattato. Allora quella piccola dizione che c'è messa in Costituzione, legge di autorizzazione e ratifica, diventa una norma che sottrae a referendum tutte le norme interne di esecuzione degli obblighi comunitari. c'è una cosa enorme, un pezzo enorme del nostro ordinamento. Esce la direttiva rifiuti, rifiuti, chi ha detto la parola rifiuti? E l'Italia la attua legislativamente con la legge sui rifiuti. Quella legge sui rifiuti non può essere abrogata, perché creerebbe un'infrazione del diritto comunitario e quindi paralizzerebbe, sia pure settorialmente, il trattato di adesione all'Unione Europea. E quindi sarebbe equivalente a cancellare la legge di autorizzazione. Questo è il ragionamento della Corte. Però voi capite che questo significa estendere enormemente l'area di non abrogabilità per via referendaria. Terza grande ipotesi, a me non interessa tanto che voi conosciate la giurisprudenza che è molto complessa, mi interessa che capiate il ragionamento che c'è dietro. Le leggi costituzionalmente vincolate, anche queste sono state molto contestate. Qual è il ragionamento che fa la Corte? È un ragionamento molto simile a quello delle leggi di autorizzazione e ratifiche. Se noi diamo per acquisito che leggi e atti con forza di legge vanno interpretati in senso restrittivo, come prima vi dicevo, e di conseguenza le leggi costituzionali non possono essere soggette ad abrogazione, questo significa però che non soltanto le leggi costituzionali e comunque le norme costituzionali, ma anche le norme che sono di attuazione delle norme costituzionali. E vi spiego perché, qual è la grande preoccupazione. Se noi abroghiamo la legge sul CSM, cioè la legge che organizza il CSM, paralizziamo un organo costituzionale. Ancora più evidente con la legge elettorale. Se noi abroghiamo in via di semplice abrogazione la legge che disciplina l'elezione della Camera, la Camera è paralizzata. Si può correre il rischio che a scadenza della legislatura, se la Camera non è riuscita a fare una nuova legge, la Camera non possa più essere eletta. E noi abbiamo abrogato in via di referendum un istituto fondamentale del sistema costituzionale. Qui però vedete, la Corte ha detto questo, ma la Corte ha anche accettato il referendum elettorale. Le due cose sono in stridente contraddizione. Da un lato, nella sentenza 1678, la Corte ha detto le leggi costituzionalmente vincolate non sono abrogabili perché questo significherebbe abrogare la Costituzione, paralizzare gli organi costituzionali. Però qualche anno dopo ha detto che la legge elettorale per il Senato poteva essere soggetta ad abrogazione. E questa contraddizione non è una contraddizione perché, come si insegna, dove c'è contraddizione bisogna applicare una distinzione, perché la distinzione è tra l'abrogazione totale di una legge e l'abrogazione parziale di una legge, dove la differenza non è fatta tanto dal quantum si abroga, ma da che cosa resta. Siamo tornati alla normativa di risulta. Cioè, importante è che l'abrogazione consenta comunque di avere una normativa di risulta che consenta, nel caso, di rieleggere la Camera o il Senato, o di far funzionare l'organo. Questa è la differenza. Per cui, dopo aver respinto proposte di referendum abrogativa delle leggi elettorali, la Corte l'ha ammessa, e ne ha ammesse più di una, perché ha ritenuto che, lavorando col cancellino sulla legge e togliendo, lo si è fatto materialmente questo lavoro, le parole abrogate dalla legge, leggendo quello che rimaneva, normativa di risulta, comunque si poteva andare al voto. Per cui non c'è il rischio di paralisi dell'organo. Quel referendum è stato fatto esattamente col cancellino da un paio di allora ragazzi che si sono messi a lavorare lì per il comitato promotore del referendum e millimetricamente cancellando i punti virgola, gli a capo, le parole, gli articoli, eccetera, hanno creato una legge che comunque con qualche minimo adattamento poteva funzionare. Il che significa che toglieva alla Corte il problema di dire: ah, qui mi stai paralizzando la legge elettorale e quindi la Camera. E poteva invece dire alla Corte: tu stai proponendo l'abrogazione di una parte omogenea della legge elettorale, ma non della legge elettorale in toto, ma in una delle possibili scelte contenute nella legge elettorale. Vedete, la cosa interessante è la giurisprudenza sul referendum è particolarmente complessa, numerosa, difficile, molte volte lascia parecchio insoddisfatti, quello che volete. Però è una giurisprudenza molto interessante perché vi dà la chiara sensazione della difficoltà che ha la Corte Costituzionale a amministrare questi problemi. Perché la Corte ha dovuto inventarsi tutto. E questo perché? Perché la legge è rimasta la stessa, ancora una volta il legislatore che non ha minimamente cambiato una legge che è molto carente. Per cui gli strumenti ha dovuto elaborare la Corte per darli a se stesse. E non è bellissimo che il giudice debba riconfigurare i propri strumenti, no? Perché forse sarebbe compito del legislatore, ma come sempre in questo Paese la Corte è lasciata lavorare per conto suo e con grosse difficoltà. C'è un altro punto che vorrei sottolinearvi in questi ultimi 10 minuti, perché è un punto molto interessante. Gli effetti del referendum. Qualora il risultato del referendum, articolo 37 della legge 352 del 70, qualora i risultati del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto con forza della legge, eccetera. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione. Allora, vedete, qui ci sono alcune cose interessanti poste dalla legge. Primo, l'abrogazione non è operata dal voto. Non opera dal voto. Ci vuole un decreto del Presidente della Repubblica. Questo decreto del Presidente della Repubblica che viene inserito nella raccolta delle leggi, poi viene pubblicato nella stessa maniera con cui sono pubblicate le leggi, il che vi spiega perché il referendum è considerato fonte del diritto e perché la Costituzione lo ponga tra le fonti del diritto dopo la legge e prima del decreto legge. Questo decreto del Presidente della Repubblica ha valore dichiarativo, non costitutivo, cioè dichiara un'avvenuta abrogazione. L'abrogazione è voluta dal voto, ma è dichiarata dal Presidente della Repubblica e decorre dalla pubblicazione, dal giorno successivo alla pubblicazione. Però, per dare possibilità all'ordinamento di ripararsi, cioè di trovare le soluzioni normative necessarie per evitare un vuoto, un buco, si prevede che su proposta del governo il Presidente della Repubblica nel suo decreto dica l'abrogazione entrerà in vigore entro 60 giorni, cioè un termine diverso, ma entro i 60 giorni. Questo proprio per scavare uno spazio che è dato al legislatore per fare il suo porco dovere. Il problema che si pone, come vedete, non è tanto quello dell'effetto, l'effetto è la pura abrogazione e opera esattamente come tutte le abrogazioni. Il problema è qual è l'effetto preclusivo. Questo è il problema. Il popolo abroga il finanziamento pubblico ai partiti, secondo me un clamoroso errore. Entra in vigore l'abrogazione, viene abrogata quella legge di finanziamento dei partiti. Notate che il popolo non si esprime su un principio. Devono i partiti essere finanziati? Non è questo. Non è una consultazione così demografica. È un quesito che si pone su una legge, per cui viene rimossa quella legge. Il legislatore può ripristinare quella legge? Può ripristinare o può emanare un'altra legge che abbia uguale significato? Quali conseguenze ricava dal voto il legislatore in termini di impedimento? Non so se è chiara la domanda. Noi si è votato, anni e annorum fa, un referendum contro le centrali nucleari. Oggi il legislatore, ammettendo che non si stia sciogliendo in Parlamento, avrebbe intenzione di ripristinare le centrali nucleari. Ha un effetto preclusivo quel voto? È una domanda che non ha risposta, vi devo preavvisare, su cui si possono dire solo fesserie. Il grave rischio di dire fesserie, perché è chiaro, è evidente, che per la stessa natura del referendum l'abrogazione è un pick up, un togliere, un elemento, un tassello della legislazione. Ha solo un effetto abrasivo, ablativo, negativo. Toglie quella legge. Può essere ripristinata quella legge? Questo è il primo problema. Il problema l'ho affrontato in termini abbastanza simili alla Corte in un celebre caso che riguardava, se mi ricordassi cosa guardava, forse lo so, non lo so, ma non ha grande importanza. E cos'era successo? Era successo che la raccolta delle firme su un quesito referendario era arrivata alla Cassazione. Mentre la Cassazione stava valutando le firme e quindi prima di trasmetterlo alla Corte, non sono neanche sicuro che fossero questi i termini, ma anche questo non ha grande importanza, prima del voto comunque, che questo ha importanza, il legislatore, cioè il Parlamento, ha fatto una legge. Questa legge abrogava la legge sottoposta al referendum. E l'ha fatto ovviamente per impedire il referendum. L'Ufficio Centrale della Cassazione, vista la legge, ha dichiarato interrotte le operazioni elettorali. Questo era dopo il giudizio di ammissibilità e prima della votazione, diciamo tra il 10 febbraio e l'aprile di un certo anno che poteva essere il 78, era il 78. Bene, lì successe il pandemonio, nel senso che i promotori dissero qua ci stanno scippando il referendum, termine coniato dalla Pannella quella volta. E per evitare di scippare il referendum hanno fatto un conflitto di attribuzione contro l'Ufficio Centrale del Referendum. Ed è lì che è nata la famosa sentenza 69 del 78, con cui la Corte Costituzionale ha detto il comitato dei promotori in quella fase di promozione del referendum è potere dello Stato e può sollevare il conflitto contro un organo, l'ufficio centrale, che a sua volta non è inserito nell'ordinamento giudiziario, ma è un organo che svolge funzioni di rilevanza costituzionale. Ha accettato quel conflitto, ha dato ragione ai promotori e ha stabilito il principio per cui se il legislatore interviene con una legge che non cambia la sostanza della legge sottoposta al referendum, il referendum si sposta sulla nuova legge. Il che significa in qualche modo che il legislatore non può sottrarsi al referendum prima del referendum senza modificare sostanzialmente la disciplina. Non si guarda la forma, la stessa legge formale, ma si guarda il contenuto. Il legislatore non può fregare i promotori facendo una legge sostanzialmente uguale a quella che si voleva abrogare, perché in questo caso si sposta il referendum. E questo lo ha chiarito. Ma il problema è che cosa succeda dopo il referendum. Se dopo il referendum il legislatore fa una legge che ripristina i meccanismi abrogati col referendum, che cosa succede? La risposta è nulla. Innanzitutto per una questione processuale, perché la Corte ha detto non c'è legittimazione dei promotori. I promotori sono promotori quando promuovono il referendum, ma una volta che si è votato il referendum, i promotori hanno smesso di svolgere la funzione. Per cui quello che potrebbe succedere è che il Presidente della Repubblica si rifiuta di promulgare la legge. Ecco, questo sarebbe un bel gesto. Il Presidente della Repubblica, che vede il Parlamento ripristinare la legge abrogata, dice: mi dispiace, io la rinvio alle Camere. Questo mi sembra una buona soluzione, però è una soluzione che innanzitutto dipende dalla valutazione del Presidente della Repubblica e in secondo luogo, se le Camere la riapprovano, siamo a un punto di prime. Non c'è una reazione giuridica e per quanto la dottrina abbia cercato di trovare tutte le forme possibili, non vi dico quante, non si è trovata mai una risposta convincente. Forse per il semplice fatto che la risposta convincente non c'è, o meglio è una sola. Il popolo può abrogare le leggi, ma non può impedire al Parlamento di continuare a legiferare e anche legiferare in senso di restaurare le scelte non volute del popolo. Qui scatta solo una responsabilità politica. È un po' scemo il Parlamento che a distanza di pochi giorni da un voto popolare ripristina la legge, perché magari la faranno pagare alle prossime elezioni. Ma questi non sono argomenti di diritto spendibili davanti a un giudice, sono argomenti politici spendibili nelle sedi politiche. Questo ha portato per esempio Paladini a dire c'è un vincolo per quella legislatura, che non c'è scritto da nessuna parte, non so neanche come gli sia venuto in mente. Paladini è quello che ha scritto la sentenza 1678, per cui persone avvertite. Però non c'è un argomento se non questo di dire è pensabile che non lo facciano in quella legislatura perché quella legislatura finisce con un voto e gli elettori la farebbero pagare. Ma certo non è un vincolo giuridico, non si riesce a trovare nessun modo per sostenere che esista un vincolo giuridico né che ci sia un modo processuale per far valere l'eventuale vincolo. E due cose stanno insieme, come vedete. Bene, a domani.